Fai il 5B4.
Allora, ci manca l'ultimo tratto di strada. C'è un discorso, un po' di sintesi su quello che abbiamo visto, una sintesi però che metterà ancora in evidenza delle cose importanti. Siamo per forza dovuti andare in progressione. Io all'inizio ho cercato di sintetizzare un po', però non si può. Cioè bisogna che ci entriamo progressivamente dentro il testo, notando piano piano tutte le cose che contiene. Adesso in questa sintesi arriviamo alla conclusione, ma vedrete che ci sono altre cose messe in evidenza. Allora, il processo di Gesù. Noi abbiamo chiaramente fin qui assistito a un processo perverso, quanto vogliamo, un processo con tanto di indagine, con tanto di ascolto delle testimonianze e con l'emissione della condanna. Ce lo conferma l'uso abbondante dei termini giudiziari che permeano questa unità testuale: accusa, legge, tribunale, colpa, peccato, verità, liberazione, castigo, flagellazione, crocifissione, no? Tutti i termini giuridici, no? Motivi tematici del campo ci sono, no? Ok. Il processo di Gesù normalmente viene inteso come genitivo oggettivo, no? Quando ne parliamo, genitivo oggettivo, cioè è il processo il cui oggetto è Gesù, il processo che riguarda Gesù, nel senso che lui è il giudicato e il condannato, noi lo intendiamo così. Ma alla fine del racconto noi non possiamo che cogliere il senso soggettivo di questo genitivo, perché è Gesù il vero soggetto di questo processo, cioè è il processo che fa Gesù. Si tratta in fondo del processo di Gesù che lui conduce contro i due mondi che non l'hanno accolto, quello giudaico e quello pagano. Il suo modo di giudicare, come risulta da queste sezioni che abbiamo visto, è estremamente diverso da quello che portano avanti sia i giudei che Pilato. Egli è la luce, questo è importantissimo, che penetra i cuori dei personaggi del dramma per svelare il vero valore delle loro opere, delle loro intenzioni, dei loro progetti, delle loro parole. È la luce che illumina il mondo svelando la verità delle sue opere. Se noi siamo al buio, non si vede nulla di quello che riempie questa stanza, ma se entra la luce mette in evidenza quello che c'è. Ho parlato perché ascoltando non ascoltino, vedendo non vedano e quindi si convertano. È questo il senso di quel testo lì, no? Se non c'è la luce non viene fuori quello che c'è dentro, ma se c'è la luce ci accorgiamo di tutto. Il testo seguente, che è quello di Nicodemo, del testo del capitolo 3, sembra il miglior commento a questo racconto del processo. Che cosa dice questo testo? Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito perché chiunque creda in lui non muoia ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo, badate, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Tutto quello che fa Gesù nel processo è per salvare. Addirittura chiede a Pilato di seguirlo, vi ricordate? Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, cioè si condanna da solo, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E il giudizio, quindi la forma del giudizio di Gesù, è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque fa il male, infatti, odia la luce e non viene alla luce, perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Quindi quando la luce brilla, si vede chiaramente chi si lascia illuminare e chi è ombra, chi si nasconde. Vediamo più in profondità questo modo di giudicare, che questo è il cuore, richiamate la vostra, tutte le vostre energie, perché adesso qui dobbiamo davvero starci bene. Il processo di Gesù contro il mondo, il cui soggetto è Gesù, può essere riassunto in tre termini: verità, giustizia e giudizio. La sua persona funge da catalizzatore chimico, quasi, nel processo di rivelazione della verità personale di ciascuno dei personaggi del dramma e della loro giustizia, che sorge dal confronto di questa verità con le loro azioni. Cioè, la giustizia di ciascuno è proprio il confronto tra la verità personale di ognuno di noi e le azioni poi che ne conseguono. Noi siamo giusti quando le azioni che compiamo sono in connessione con la nostra verità personale, e quando la nostra verità personale è tale, non è menzogna, ok? Il processo sbocca nel giudizio finale, che più propriamente parlando è un autogiudizio davanti al tribunale della verità. In questo processo, lo ribadiamo ancora, la persona di Gesù assomiglia alla luce, illumina il cammino personale di ciascuno, non esercitando però nessuna forza di costrizione o di condanna. Non ci sono parole di condanna sulla bocca di Gesù. Vediamo cosa è la verità personale. Un giusto giudizio non si può ottenere se non in base alla propria verità, a quella del proprio ambiente, delle proprie leggi e principi. Cioè, tu emetti un giusto giudizio quando sei vero con te stesso, quando vivi in un ambiente che cerca la verità e quando sei sostenuto da leggi, da strutture che garantiscono questa verità. No, se non c'è tutto questo, il giudizio che tu emetti non può essere giusto. I giudei si sono chiusi alla rivelazione di Gesù sin dall'inizio del Vangelo e soprattutto dal momento in cui hanno deciso di ucciderlo. Qui abbiamo solo l'esito, la conclusione di tale chiusura, quindi sono chiusi alla verità personale di loro stessi. Pilato appare qui per la prima volta e il lettore lo conosce solo nello sviluppo del processo. Parlando con Pilato, Gesù non fa riferimento a Dio o alla legge di Dio, ma alla verità del suo ruolo di prefetto e di giudice. Questa è la sua verità personale, che poi non seguirà perché rinnegherà la propria coscienza, secondo la quale verrà giudicato, o meglio, si autogiudicherà. Cioè, Pilato risulta, esce da questo processo giudicato proprio nel suo non aver seguito quello che era, cioè colui che doveva garantire la verità di questo processo. Giustizia, la seconda parola. Quindi, ma manca la base perché il giudizio sia giusto qua, la verità personale sia dei giudei che erano chiusi sin dall'inizio a Gesù e di Pilato che rinnega il suo ruolo. Giustizia è la seconda parola chiave del processo, il luogo di incontro tra la verità personale e l'azione di ciascuno. Le parole pronunciate dai giudei nel dialogo con Pilato conducono progressivamente alla rivelazione del vero motivo del loro odio verso Gesù. Il paradosso legato al loro comportamento sta nel fatto che mentre cercano di osservare minuziosamente la loro legge, nello stesso processo commettono più volte l'ingiustizia, non solo verso Gesù, ma anche verso loro stessi. Il culmine di questa ingiustizia sta nella dichiarazione finale che abbiamo visto: non abbiamo re se non Cesare. Essa esprime l'abisso tra la fede e la speranza dei loro padri nella quale sono cresciuti, e il loro comportamento presente la contraddice dolorosamente. Quindi, non c'è connessione con la propria verità personale, non c'è connessione con l'ambiente che circondava i giudei, un ambiente che era garantito dalla presenza della legge mosaica, ma che loro hanno rinnegato. Quindi non c'è giustizia. L'ingiustizia di Pilato, il suo peccato, consiste nel fatto di violare la propria coscienza e tradire i principi del suo incarico. Anche lui era sostenuto da un ambiente garantito da leggi. Tra l'altro, i romani nell'antichità, hanno dato tradizione a tutto l'Occidente, erano famosi, la cosa più bella che hanno portato al mondo è stata proprio le leggi, la legge. Quindi anche lui era sostenuto da una struttura importante. Ha tradito i principi del suo incarico, spinto dalla paura di perdere il proprio potere. Quindi l'ingiustizia è stata massima, sia in Pilato che nei giudei. Ma quello che ci interessa di più è il giudizio, perché qua dobbiamo starci un attimo. Abbiamo letto in Giovanni 3,17: Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. In questo processo il giudicato non giudica nessuno, lui che avrebbe il diritto di farlo. I protagonisti di questo dramma si giudicano da soli, quindi la modalità con cui avviene il giudizio è un autogiudizio. Dobbiamo vedere come si è svolta questa cosa. Nessuno di loro può essere scusato per mancanza di consapevolezza, né della propria identità né di quella di Gesù. Tutti e due sapevano bene, sia Pilato che i sommi sacerdoti, chi erano. E tutti e due sapevano che Gesù era innocente. Gli uni sapevano che era figlio di Dio, l'altro sapeva che non era un re, era solo un uomo strano, ma solo un uomo. La misura di questo giudizio, dunque. Sì, la misura di questo giudizio non è un procuratore romano che vuole salvare il suo potere, quindi che il giudizio sia avvenuto bene, no, non lo garantiva il procuratore romano, né lo garantivano il gruppo di sommi sacerdoti che vogliono salvare sia gli uni che gli altri, il loro potere e i loro privilegi, usando un Dio a loro immagine. Per tutti loro, sia per Pilato che per i giudei, è meglio che un uomo solo muoia piuttosto che perisca una nazione o la sua struttura, nel caso di Pilato. Questo giudizio che avviene veramente qui, questo autogiudizio, è compiuto da un re che dà la vita per salvare i suoi, un testimone della verità. Il figlio di Dio, cioè, che testimonia la verità della paternità di Dio. L'abbiamo già visto questo concetto di verità. I protagonisti, attenzione, sono giudicati da ciò che non hanno. La verità, il dono della vita, la relazione col Padre, dall'amore che non hanno, dalla verità che non accolgono. È il giudizio dell'amore che si ha davanti e che consapevolmente si rifiuta a giudicarli, anche se questo comunque rimane amore. Guardate, è una differenza straordinaria. Ciò che ci giudica è l'amore che non abbiamo. L'amore, e rimane amore per me, anche se io sperimento di non averlo e questo mi fa disperare. Però quello rimane amore, sempre teso verso di me. In questo senso il giudizio di Dio non è un giudizio di condanna, perché rimane amore. È il giudizio, dunque, è questo amore che regna, che rimane saldo nel dono di sé, nella consegna di sé per la salvezza del mondo. Questo amore non hanno e da questo sono giudicati. Questo amore che noi conosciamo qui è l'amore che vince ogni no del mondo e ci dice chi è Dio. Ed è necessario dirlo chi è Dio, perché non lo confondiamo né con una falsa immagine di Dio, quella che hanno i giudei, né con una falsa immagine di Dio che è quella che ha Pilato del potere terreno. Noi dobbiamo capire davvero chi è questo Dio, che è colui che dà la vita per me sino alla fine. Sarà l'ultima parola che lui pronuncerà sulla mia vita. E no, non dobbiamo confonderlo, perché gli altri protagonisti hanno confuso questa immagine. È necessario, quindi è necessaria la morte di Gesù, che il mondo sappia di essere amato così. È necessario che il mondo sappia che l'ultima parola sulla storia del singolo uomo e del mondo sarà quella della scelta di Dio, che si mette dalla parte dell'uomo. Ecco l'uomo, certo, Bekir Beka Kadosh, io sono il santo in mezzo a te, e non il rifiuto dell'uomo che mette da parte Dio. Cioè, qui ciò che rimane, l'ultima parola che rimane, è quella di Dio, non è quella dell'uomo, non è il rifiuto dell'uomo, perché in Gesù Dio continuerà ad amare Pilato e i giudei, continuerà a dare la vita per loro. Questo è il mio sangue versato per voi e per tutti, questo rimane. Non si ferma questo, non è fermato dal no dell'uomo. Mi piace ricordare a questo punto, scusate, non ho potuto non metterlo, uno dei tre testi del libro di Giobbe, dove il protagonista manifesta la sua speranza. Giobbe, ci sono tre testi nel libro di Giobbe, chissà se potremmo fare l'esercizio una volta su questo libro, mi piacerebbe tantissimo. Tre testi dove Giobbe manifesta la sua speranza in mezzo al grande dolore che ha. E questo testo è, ci dice l'immagine straordinaria dell'ultima parola di Dio, che si erge per ultima dalla polvere. È Giobbe 19. Oh, se le mie parole fossero scritte. Giobbe, questo testo è dentro un capitolo dove si racconta l'abbandono di tutti nei riguardi di Giobbe. L'hanno abbandonato gli amici e Dio si è fatto nemico. Dentro questo lamento c'è incastonata questa speranza. E dice così: se le mie parole fossero scritte, lui vorrebbe che rimanesse quello che lui sta vivendo, se fossero incise in una iscrizione, quindi immaginatevi uno stilo di ferro che incide una lastra di rame o di piombo, in modo che non possano essere cancellate. E poi dice, con stilo di ferro e di piombo, per sempre scolpite sulla roccia. Cosa vuol dire? Era una tecnica questa che incideva la roccia con le lettere e poi vi si colava dentro il piombo perché rimanessero scavate dentro la roccia. E dice, io so che il mio liberatore, il mio riscattatore è vivo e ultimo si alzerà sopra la polvere. Cioè, cosa vuol dire? Che la polvere che Adamo, Dio fece l'uomo kafar, polvere, quindi è l'essenza dell'umanità, dell'essere uomo, è la sua creaturalità. Dio ha fatto l'uomo polvere. Allora questo mio liberatore per ultimo si alzerà in piedi al di sopra della polvere, cioè dopo che la polvere avrà detto tutte le parole che essa può dire su Dio, sul mondo, sulla storia, sulla propria storia personale, allora lui per ultimo si alzerà in piedi Dio e lui pronuncerà la sua ultima parola sulla polvere, e sarà una parola che è al di sopra della polvere, una parola di liberazione, perché io so che il mio liberatore è vivo. Anche dopo che mi sarà strappata la pelle dalla mia carne, quindi prima di morire, dalla mia carne, dalla prospettiva dell'uomo di cui abbiamo detto, no? Cioè proprio dal punto più basso, io vedrò Dio. Forse proprio perché sono nel punto più basso, posso vedere che Lui è in alto. Io stesso lo contemplerò, da vivo. Quindi questa è un'esperienza che Giobbe Questo vuole che sia scritto, inciso nella pietra e sull'iscrizione. Da vivo, io lo so che lo vedrò, i miei occhi lo vedranno e lo vedranno non da straniero, cioè non come lo vedono un estraneo, ma come qualcuno che gli si è fatto vicino. I miei reni languiscono nel mio intimo, cioè la sofferenza più grande è questo desiderio che non finirà fino a quando non si compirà. Languisco in questo desiderio che accada questo. Questo è uno dei testi più belli dell'Antico Testamento, in cui in mezzo al nulla, al dolore, all'esperienza evidente di Dio come nemico, Giobbe dice: no, Dio non può essere così. Sì, attende che la polvere dica tutte le sue parole, ma l'ultima parola la dirà lui e io sono qui a languire nel desiderio di ascoltarla, perché so che lo vedrò dalla mia carne, lo vedrò con i miei occhi qui in questa vita. Bellissimo, bellissimo. L'ultima parola è di Dio, quindi è questo che emerge dal giudizio. La Pasqua della liberazione, vediamo ancora questa cosa. Oggi mangeremo un po' più tardi, scusate, ma dobbiamo finire, non possiamo interrompere qui. Dunque, durante il processo di Gesù in Giovanni, due volte, non a caso, mai a caso, viene menzionata la Pasqua. La prima volta nel contesto della liberazione del prigioniero. Durante la festa di Pasqua è uso tra voi che si scelga un prigioniero, vi ricordate? La seconda nel contesto del tribunale, era la parasceve. E Pilato si siede in tribunale, nel quale Pilato emette la condanna a morte. Il senso profondo di questa festa è legato alla liberazione dalla schiavitù d'Egitto, operata grazie alla morte dell'agnello pasquale. L'ironia giovannea mostra la crescente schiavitù, invece, dell'odio che attanaglia i giudei. Ogni dialogo dei giudei con Pilato, sono quattro dialoghi, li costringe a fare una dichiarazione che mostra in crescendo la loro ostinazione e la loro rigidezza. Nel primo dialogo, all'inizio proprio, confessano il vero motivo per cui hanno condotto Gesù. Hanno già deciso la sua morte, gli manca la firma del certificato di condanna. Noi non possiamo mettere a morte nessuno. Chiedono l'esecuzione. Il secondo dialogo mostra che per arrivare a questo ci dice il crescendo, l'auxesis. Sono disposti a lasciare andare un brigante piuttosto che un innocente, basta che lui lo metta a morte. Il terzo dialogo dice che il vero motivo dell'odio è che Gesù si è fatto figlio di Dio. Gesù si è fatto figlio di Dio, è quello che poi suscita la paura di Pilato. Il quarto dialogo è il culmine, perché spinge i giudei a rinnegare tutta la fede dei loro padri, la loro storia, per dichiarare che Cesare è il loro re. Vedete che è un crescendo. Anche il prefetto romano, come abbiamo visto e come vedremo subito dopo adesso, si mostra preso da molteplici legami di schiavitù. Quindi stiamo celebrando una festa di liberazione, ma i protagonisti sono sempre più invischiati dentro legami di ogni genere. Paradossalmente, colui che è davvero libero è il prigioniero. Si compie la sua parola anche quando non parla. E questa parola che si compie all'inizio proprio, l'abbiamo letta di questo processo, dice che questo doveva si compie perché la sua morte, per dire di quale morte doveva morire, è la sua morte che mette in atto la liberazione della Pasqua. Quindi l'ambientazione nella festa di Pasqua ci dice due legami di schiavitù e ci dice chi è il vero libero e il vero liberatore. Ancora un piccolo sforzo vi chiedo, siamo quasi alla fine, manca una paginetta neanche. Questo è molto interessante, l'oscillazione e la trasformazione di Pilato. Allora, il lettore rimane molto sorpreso nel leggere come regolarmente l'Evangelista ci racconta il movimento di Pilato, dentro, fuori, dentro, fuori, dentro, fuori, il pretorio. E abbiamo visto che questo entrare e uscire è un luogo teologico. Il dentro è il luogo dove risuona la voce del pastore, vi ricordate? E il fuori è il luogo che è estromesso da questa voce, è un mondo ostile che chiede la morte del prigioniero. Il fuori è impregnato di rabbia e di odio, di un grido che chiede la morte. Il dentro è il luogo della rivelazione. Noi nel dentro abbiamo ascoltato che Gesù ci spiega la natura del suo regno, del suo potere. Qui non vi è la stessa tensione del fuori, sembra un luogo calmo, tranquillo, se non nella scena dei giudei, ce l'ho messo, pensavo di averlo tolto, dove il grido dei giudei raggiunge il dentro del pretorio. Allora, questa oscillazione di Pilato ci dice che da un lato ascolta i giudei, dall'altro ascolta Gesù, fino al penultimo grido, che interrompe la seconda rivelazione. Lui sta parlando, Gesù, del potere, no? Che viene dall'alto. Dopo questo grido Pilato è sconfitto, non ascolta più Gesù, non entra più nel pretorio, rimane fuori, fuori dalla voce di Gesù, fuori dalla sua coscienza, non entrerà più. Udite queste parole, chiunque si fa re si mette contro Cesare. Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale, non entrerà più dentro, rimane fuori. Il testo, e queste sono le cose che dobbiamo vedere nuove, importanti, il testo studiato in questa sezione ci mostra la trasformazione che avviene in Pilato. Quello che ci dice come avviene questa trasformazione sono due cose. La prima è l'uso del verbo crocifiggere. Intanto, la prima volta in cui gli viene chiesto, si rifiuta di crocifiggere Gesù. Al vederlo, i sommi sacerdoti e le guardie gridarono: crocifiggilo, crocifiggilo. Disse loro Pilato: prendetelo voi, crocifiggetelo voi. Quindi inizia con un rifiuto molto chiaro. Molto chiaro riferito a Pilato non è proprio pertinente, vabbè. Nella parte centrale il verbo invece appare nella domanda che fa lui a Gesù come minaccia nei confronti di Gesù. Non sai che ho il potere di crocifiggerti? Quindi la prima volta che appare il verbo lui lo rifiuta, la seconda volta lo usa come minaccia, nell'ultima passo in cui emerge questo verbo c'è la decisione di consegnarlo alla morte con una domanda retorica: crocifiggerò il vostro re? Lui l'ha già deciso, non è che glielo sta chiedendo, è una domanda retorica, perché poi a questa segue la consegna del prigioniero per l'esecuzione. La contraddizione quindi con la duplice dichiarazione di innocenza viene pienamente alla luce qua. L'altro motivo che ci aiuta a capire come avviene la trasformazione in Pilato viene dal confronto delle due esclamazioni: ecco l'uomo ed ecco il vostro re. Perché quando lui dice ecco l'uomo, vuole sottolineare la fragilità del prigioniero che lui ritiene innocente, un uomo dal quale non è ragionevole attendersi nessun potere, nessun pericolo, nessuna pretesa di regalità. Ma quando dice ecco il vostro re, a parte che esprime tutto il contrario di quello che aveva detto prima, è solo un uomo, invece qua dichiara che è un re, ma è una dichiarazione ufficiale qui di un giudice romano pronunciata dal tribunale di giudizio e come tale costituisce la sentenza finale sulla natura del reato commesso da Gesù. Che cosa ha causato un tale cambiamento? Lo sappiamo bene. Uno spunto per questa risposta è quando se mettiamo a confronto due sintagmi simili con cui si conclude il primo passo e si apre l'ultimo, versetto 8 a versetto 13. Quando dunque Pilato udì questa parola ebbe paura. E dopo, e Pilato dunque udite queste parole lo consegnò perché fosse crocifisso. Dall'ebbe paura allo consegnò perché fosse crocifisso è un tutt'uno. L'ebbe paura è solo l'inizio di qualcosa che lo conduce a quella fine che è lo consegnò perché fosse crocifisso. E viene introdotto con la stessa struttura sintattica. I sintagmi sono identici, cambiano solo i complimenti. Ebbe paura, quando Pilato udì questa parola, ebbe paura, quando Pilato udì queste parole, lo consegnò. Ebbe paura e lo consegnò, sono sullo stesso piano. È la paura quindi che è all'inizio di tutta la sequenza e che spiega la radicale trasformazione che avviene nel processo. Paura di cosa? Il primo segno dell'affermazione avviene dopo della paura avviene dopo l'affermazione dei giudei sul figlio di Dio, mentre le parole che certamente spaventano di più Pilato riguardano il suo essere amico di Cesare. Paradossalmente Pilato ha più paura di uno che si fa re piuttosto che di uno che si fa figlio di Dio. È fondamentalmente ateo. È l'idolo del potere terreno che porta Pilato a crocifiggere Gesù e anche la sua coscienza viene crocifissa. È un idolo che non è dall'alto e né di un altro mondo, ma che comincia e finisce nell'ambito terreno. I giudei, che potevano avere una misura altra, quella di Dio stesso, cercano e ottengono questo tipo di misura che rimane su questo mondo per riuscire a crocifiggere Gesù. Per questo il loro peccato è più grande. Ecco, abbiamo concluso, veramente scusate, ma dovevamo arrivare fino alla fine oggi. Riprenderemo lunedì.